Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto anche oggi. Nello studio del libro profetico di Malachia abbiamo iniziato a studiare la scorsa settimana il secondo capitolo. Abbiamo parlato del versetto 15 e 16 che vado a rileggervi. Ma direte voi, non ce n'è uno che fece così? E tuttavia lo spirito rimase in lui. Ma perché quell'uno lo fece? Perché cercava la discendenza promessagli da Dio. Badate dunque al vostro spirito, e nessuno agisca slealmente verso la moglie della sua giovinezza. Poiché io odio e ripudio, dice il Signore, Dio di Israele, chi ripudia copre di violenza la sua veste, dice il Signore degli eserciti. Badate dunque al vostro spirito, e non siate sleali. Abbiamo visto che il versetto 15 è sempre stato un passo piuttosto difficile da interpretare, perché è stato tradotto in modi diversi. Nella versione che abbiamo letto fa pensare ad Abramo che si unì alla serva, trascurando in un certo senso Sara, anche se in effetti era stata proprio lei a consigliare al marito di avere un figlio da Agar, vista la propria sterilità. E questo era dettato da un desiderio di avere una discendenza da Dio. Questo, dice il passo, non gli impedì di rimanere il padre della discendenza e di conservare lo spirito di Dio. In un'altra versione troviamo un pensiero diverso che si presta ad un'altra considerazione. Leggiamo lo stesso versetto nella versione del Diodati. Ci riporta più indietro di Abramo e sembra che l'interpretazione più logica sia che il profeta stia parlando di divorzio e il riferimento sia alla istituzione originale del matrimonio, quella di Dio stesso. Ma non li fece Dio uno e non di meno lo spirito rimase in lui? E perché mai uno? Poiché egli cercava una discendenza da Dio. Badate dunque al vostro spirito, e nessuno si comporti perfidamente verso la moglie della sua giovinezza. Abbiamo letto la versione Diodati. Ma non li fece Dio uno? Questa frase si riferisce alla creazione originale dell'uomo e della donna. Adamo era una metà, ed Eva era l'altra metà, e insieme facevano uno. Questo è evidente alla nascita di un bambino, egli è parte di entrambi i genitori, i due sono sicuramente uno nel bambino. E non di meno lo spirito rimase in lui, e perché mai uno? Poiché egli cercava una discendenza da Dio. Vedete, ella deve essere come lui, spiritualmente come pure fisicamente, per amore della famiglia. Una casa dove c'è il divorzio o dove esiste la poligamia non è il posto adatto per crescere dei bambini. Ai tempi del Vecchio Testamento, quando un uomo sposava una ragazza, prendeva l'abbigliamento esterno del suo abito e lo metteva sopra di lei. Questa amorevole usanza significava che egli l'avrebbe protetta. Invece, al tempo di Malachia, gli uomini in Israele trattavano le loro mogli in modo sleale. Con il matrimonio avevano steso il loro vestito su di loro, ma ora coprivano il loro abito di violenza. In altre parole, avevano divorziato dalle loro mogli. Notate, Dio dice che egli odia il divorzio, poiché io odio il ripudio, dice il Signore, Dio di Israele. Allora Dio il Signore fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò, prese una delle costole di lui e rinchiuse la carne al posto di essa. Genesi 2, versetto 21. Perché Dio ha fatto questo? Perché non l'ha presa dalla polvere della terra come aveva fatto con Adamo? Perché essa doveva essere simile ad Adamo e allo stesso tempo diversa da lui. Lei deve venire dall'uomo, perché l'uomo non è veramente una persona completa. Fu presa dal suo fianco. Questa non è una storia assurda. Dio desidera inculcare all'uomo che la donna è parte dell'uomo, che lui è solo un uomo a metà, senza la donna. È stato detto che Dio non ha preso Eva dalla testa di Adamo, così che ella potesse essere il suo superiore. Neppure prese Eva dai suoi piedi, per essere la sua serva. Egli prese Eva dal fianco di Adamo, per essere il suo uguale, la sua compagna. Ella fu presa da vicino al suo cuore, così che l'amasse. Ella deve essere il suo aiuto. Insieme essi diventano uno. Uno più uno fa uno. Questa è l'aritmetica di Dio, ed è precisa. Dio, il Signore, con la costola che aveva tolto dall'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. Genesi 2, versetto 22. Deve essere stata una creatura meravigliosa. Dio la prese, la condusse all'uomo. Certamente Dio stesso celebrò quel matrimonio. L'istituzione del matrimonio avvenne in cielo e, nell'intenzione di Dio, il matrimonio doveva essere una benedizione. Dio lo benedisse, nella sua intenzione doveva funzionare per il bene dell'uomo. L'uomo disse: «Questa, finalmente, è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna, perché è stata attratta dall'uomo. Genesi 2, versetto 23. Cosa si intende per donna? Adamo era Ish e donna è Isha. Essa è l'altro lato o l'altra metà del maschio. Noi li chiamiamo maschio e femmina. Lei è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. È chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Così è scritto al versetto 24 di Genesi capitolo 2. Questo estromette suocere e suoceri e li elimina dalla nuova famiglia. Temo che un buon numero di persone oggi non riceve le corrette istruzioni sul matrimonio. Un matrimonio instaura una nuova creazione. Papà e mamma non fanno parte della nuova creazione. La giovane coppia li ha lasciati e l'uomo e la moglie saranno una stessa carne. L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non avevano vergogna. Genesi 2, versetto 25. Questo era prima che il peccato entrasse nel mondo. Nessuno guardava l'altro con concupiscenza, perché a quel tempo erano innocenti. Essi si stimavano ed erano teneri, rispettosi l'uno verso l'altro. Ognuno di loro poteva veramente dire: tu sei l'unico per me. La creazione di Eva fece di Adamo un uomo completo. La presenza di Adamo fece di Eva una donna completa. Quando il peccato entrò nel mondo, scombussolò ogni cosa, compresa la relazione matrimoniale. Arrivando al tempo di Mosè e della legge, troviamo che il divorzio è permesso. Questo non significa che fosse nell'intenzione di Dio quando istituì il matrimonio, ma lo permise, come disse Gesù, a motivo della durezza del cuore dell'uomo. La legge mosaica diceva questo: quando un uomo sposa una donna che poi non vuole più, perché ha scoperto qualcosa di indecente a suo riguardo, le scriva un atto di ripudio, glielo mette in mano e la mandi via. Deuteronomio 24, versetto 1. Indecente, ossia, nella sposa significa che suo marito ha trovato che aveva avuto relazioni sessuali con altri uomini, allora poteva scrivere un atto di divorzio. Ella aveva ingannato suo marito, non essendo ciò che affermava di essere. Egli era stato ingannato. È ovvio che questo avrebbe generato guai nella famiglia e più avanti conflitti. Al tempo del Nuovo Testamento l'interpretazione di indecente si era talmente allargata che perfino se una moglie bruciava i biscotti ciò poteva essere motivo per il divorzio. Quando fecero la domanda a Gesù: è lecito mandare via la propria moglie per un motivo qualsiasi? I rabbini stavano insegnando che si poteva divorziare dalla propria moglie sulla base di un semplice capriccio, e questo era certamente contrario all'intento della legge mosaica. Nella legge mosaica vi erano altre specificazioni. Se lei, uscita dalla casa di quell'uomo, diviene moglie di un altro, e se quest'altro marito la prende in odio, scrive per lei un atto di divorzio, glielo mette in mano e la manda via di casa sua, o se quest'altro marito, che la aveva presa in moglie, muore, il primo marito che l'aveva mandata via non potrà riprenderla in moglie, dopo che lei è stata contaminata, poiché sarebbe cosa abominevole agli occhi del Signore. Tu non macchierai di peccato il paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà come eredità. Deuteronomio 24, versetti dal 2 al 4. Ciò sarebbe una continua prostituzione e condurrebbe a quella sorta di situazione che osserviamo nella nostra società contemporanea: persone che si sposano, divorziano 7-8 volte. Comportarsi in questo modo significa mettere in ridicolo il voto matrimoniale. Il problema che al tempo di Malachia era prevalente in Israele è prevalente anche oggi nella nostra cultura contemporanea. Certamente in questi ultimi anni abbiamo cambiato il nostro punto di vista sul divorzio e ritengo che il divorzio sia oggi uno degli argomenti più controversi per qualsiasi insegnante biblico, in quanto c'è confusione riguardo a ciò che la Bibbia veramente dice su questo problema e c'è un'ampia divergenza di interpretazione. Se posso usare un termine colloquiale, si tratta di una patata bollente. Non si può dire che non ci sono motivi validi per il divorzio, nel senso che una persona non è obbligata a divorziare per qualche preciso motivo, anche di fronte a un tradimento, se c'è pentimento e perdono. Il matrimonio può continuare. Il Signore Gesù ha fatto molta chiarezza su due punti che riguardano l'argomento del divorzio. Primo, Mosè ha permesso il divorzio a causa della durezza del cuore del popolo. E secondo, c'è un valido motivo per il divorzio, cioè la fornicazione, l'infedeltà da parte di uno o dell'altro, l'uomo o la donna. Notate questo racconto del Vangelo di Matteo. Dei farisei gli si avvicinarono per metterlo alla prova, dicendo: «È lecito mandar via la propria moglie per un motivo qualsiasi?» Ed egli rispose loro: «Non avete letto che il Creatore, da principio, li creò maschio e femmina, e che disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre, e si unirà con sua moglie, e i due saranno una sola carne?» Abbiamo letto da Matteo capitolo 19, i versetti dal 3 al 5. E come ho detto prima, Gesù va indietro al tempo della creazione, quando Dio istituì il matrimonio. «Così non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non lo separi». Essi gli dissero: «Perché dunque Mosè comandò di scriverle un atto di ripudio e di mandarla via?» Gesù disse loro: «Fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandare via le vostre mogli, ma da principio non era così». Poi egli stabilisce il motivo per cui il divorzio è permesso. «Ma io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per motivo di fornicazione, e ne sposa un'altra, commette adulterio». Matteo 19, versetto 9. È interessante notare come i discepoli fecero seguito a quell'affermazione con una domanda. I discepoli gli dissero: «Se tale è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene prendere moglie». Matteo 19, 10. In altre parole, se le cose stanno così, e vi è uno e solo un motivo per divorziare, se non posso fare quello che mi pare, allora sarebbe meglio non sposarsi affatto. Poi il nostro Signore spiegò la libertà che abbiamo, ma egli rispose loro: «Non tutti sono capaci di mettere in pratica questa parola, ma soltanto quelli ai quali è dato, poiché vi sono degli eunuchi che sono tali dalla nascita, vi sono degli eunuchi i quali sono stati fatti tali dagli uomini, e vi sono degli eunuchi i quali si sono fatti eunuchi da sé, a motivo del regno dei cieli. Chi può capire, capisca». Non tutti si devono sposare. Ci sono alcuni uomini e alcune donne che non hanno bisogno di sposarsi. Non è peccato essere single. Alcuni semplicemente non sentono la necessità di sposarsi. Essi sono eunuchi dalla nascita, cioè possono fare a meno di avere rapporti sessuali. Non significa che non vorrebbero averne. Altri sono stati fatti eunuchi dagli uomini, come molti alla corte di Nabucodonosor. Era un atto forzato che serviva allo scopo di rendere gli schiavi più docili verso il re, rendendoli anche capaci di dedicare più tempo ai loro studi. Poi ci sono eunuchi per amore del regno dei cieli. Ci sono uomini i quali si sono fatti eunuchi da sé per servire la causa di Cristo e la sua Chiesa. È meraviglioso se un uomo o una donna si sentono in grado di fare questo. Ho conosciuto parecchi predicatori che non si sono mai sposati. Molti hanno questo pensiero all'inizio, poi si accorgono che il celibato non è per loro. Questa è un'area in cui Dio ci ha dato grande libertà. Ma la cosa importante è questa. Cristo disse che se tu scegli di sposarti, è un impegno per tutta la vita. L'unico motivo per divorziare è la fornicazione da parte del tuo compagno. Al tempo della Chiesa primitiva, questo problema della fornicazione insorse nella Chiesa di Corinto. Vi erano nella Chiesa persone con una diversa cultura religiosa e c'erano coppie che si erano sposate quando erano pagane. Poi uno di loro era divenuto cristiano. Come sarebbe dovuta essere la loro relazione dopo che uno di loro diventava credente? Paolo tratta questa nuova situazione. È scritto in 1 Corinzi 7, versetti 10 e 11. «Ai coniugi poi ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito, e se si fosse separata, rimanga senza sposarsi, o si riconcili con il marito, e che il marito non mandi via la moglie». Se una coppia si era sposata quando erano pagani ed ora uno di essi si è convertito al cristianesimo, il cristiano non deve lasciare il tetto coniugale. Se il credente si separa, deve rimanere senza sposarsi, oppure si riconcili di nuovo con il marito. Ma gli altri dico io, non il Signore. Se un fratello ha una moglie non credente ed ella consente ad abitare con lui, non la mandi via. E la donna che ha un marito non credente, se egli acconsente ad abitare con lei, non mandi via il marito, perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito credente. Altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre ora sono santi. Però se il non credente si separi pure. In tali casi il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme o vincolati, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Così è scritto in 1 Corinzi 7, nei versetti dal 12 al 15. Anche se Gesù disse che la fornicazione era l'unico motivo per il divorzio, il partner non credente potrebbe volere la separazione in un matrimonio. Dopo che uno dei partner diventa credente, l'altro potrebbe dire: non mi piace questa situazione, le cose sono cambiate da quando ti ho sposato, io me ne vado. In questo caso Paolo consiglia di lasciare andare il non credente. Se il non credente si separa, sia che si sposi di nuovo oppure no, in questa situazione personalmente penso che si possa intendere che il marito o la moglie credente sarebbe libero di sposarsi di nuovo. Quando Paolo dice «in tali casi il fratello o la sorella non sono vincolati a continuare a stare insieme», qual è il vincolo che non c'è più? È la promessa matrimoniale. Quando dice «ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace», credo che stia dicendo che Dio non chiede a un uomo o a una donna di vivere in una situazione infernale, in una casa piena di disaccordo e litigi, mai. Se si rendono conto che non possono andare d'accordo insieme, poiché litigano in continuazione, nonostante questo, è ovvio, l'impegno del credente a non stressare le situazioni, penso che si debbano separare. In diverse occasioni, per vari motivi, si è consigliato a delle coppie di separarsi, ma non si consiglia a nessuno dei due di risposarsi, perché il loro problema non è il divorzio, è il matrimonio. Essi forse non dovevano mai sposarsi. Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Pertanto la casa non deve essere un ring per la boxe, neppure un luogo per praticare il karate, è un luogo per amare. L'ideale di Dio per l'uomo è una casa dove c'è amore. Fin dal principio non era nelle intenzioni di Dio che ci fosse il divorzio, ma a motivo del peccato dell'uomo egli lo permise. Potreste dire, il divorzio è comunque un peccato, certo che lo è, come pure l'omicidio, ma anche l'omicida può essere salvato. Infatti un malfattore stava morendo su di una croce, accanto a Gesù, e fu salvato. Quando Gesù Cristo morì sulla croce, egli morì per tutti i peccati. Il ladrone sulla croce era sia ladro che omicida, e la sua fede nel Signore Gesù Cristo e nel suo sangue versato lo ha salvato. Voglio fermarmi qui, con queste riflessioni attorno alla parola di Dio. Intanto vi rinnovo l'invito a domani, alla stessa ora.